tornare potenza. L'economia al servizio della rinascita italiana. Con Filippo Burla.
Chi paga per le sanzioni alla Russia? La domanda non è peregrina, perché la risposta può essere, almeno per il momento, decisamente controintuitiva. Al netto di ogni discorso sulla guerra, che non affrontiamo qui, la prima osservazione è che, almeno dal 2014 e quindi dal primo giro di sanzioni, Mosca sembra essersi preparata molto bene ad affrontare le eventuali reazioni internazionali, probabilmente già messe in conto. Basti pensare al debito estero, ridotto della metà, oppure le riserve in valuta straniera, praticamente raddoppiate. Più che raddoppiate, invece, sono quelle in oro. Una situazione che, unitamente ai canali commerciali ancora aperti ed in continuo sviluppo, pensiamo ad esempio ai rapporti che sembrano sempre più intensificarsi con Pechino, con il recente annuncio di un nuovo gasdotto dalla Siberia verso la Cina, permette al Cremlino, quantomeno nel breve periodo, di dormire sonni tranquilli. Più agitati, al contrario, rischiano di essere quelli degli occidentali, segnatamente quelli europei, più ancora nello specifico quelli italiani. La nostra dipendenza dal gas è nota, nulla di nuovo. Un buon 40% dell'oro blu che utilizziamo, e non solo per il riscaldamento, ma anche per usi industriali e anche soprattutto per la generazione di energia elettrica, viene proprio dalla Russia, mercato a cui siamo costretti a rivolgerci, al quale saremo vincolati ancora per molto tempo, avendo abbandonato nel corso degli ultimi anni ogni politica di proiezione verso quel nostro spazio naturale che è il Mediterraneo, con decisioni che definire suicide è dir poco. Un dato su tutti, quello del Green Stream. Il flusso del metanodotto che fa giungere a Gela il gas libico si attesta attorno a valori che sono all'incirca la metà, proprio la metà rispetto a quando venne inaugurato nel ormai lontano 2004. Ricondurre tutto al gas sarebbe però riduttivo, tanto più che nell'ambito dell'esclusione della Russia dai circuiti finanziari internazionali, sistema SWIFT di cui si è parlato nel corso degli ultimi giorni, sembra che vengano tenuti fuori quegli istituti, come ad esempio, ma non soltanto, Gazprom Bank, sui quali si appoggiano e transitano i pagamenti delle forniture di idrocarburi, non solo gas naturale ma anche il petrolio. E il resto si può, viene da dire, tranquillamente attaccare. Peccato che questo resto non siano proprio due lire, anzi. E i tracolli in borsa di due banche come Unicredit e Intesa San Paolo ci raccontano della loro esposizione per oltre 30 miliardi verso il mercato russo. Somme che diventano, da un giorno all'altro, inesigibili. Potrebbero rimanere tali per lungo tempo. A farne le spese sarà anche il nostro export. In Russia la domanda di Made in Italy era alle stelle prima del 2014, con un volume di esportazioni che era passato da meno di 2 miliardi del 1999 agli oltre 14 di quell'anno, quindi del 2014, per poi crollare del 30-35% a meno di 9 miliardi nel 2019, l'ultimo anno pre-pandemia. Insomma, la quale certo non dobbiamo dire addio, ma è chiaro come Mosca potrà e vorrà anche rivolgersi ad altri venditori. Cosa peraltro è già successa negli scorsi anni, facendoci perdere un mercato molto promettente e in continua crescita. Chi sarà colpito? Sarà colpito soprattutto l'agroalimentare, ma soffriranno anche la moda, l'arredamento e tanti altri comparti, fatti spesso e volentieri di piccole e medie imprese, tanto attive, innovative, capaci nei loro settori, quanto non sempre in grado di trovare da un giorno all'altro nuovi sbocchi per le loro produzioni. Non ti inventi d'altronde un cliente da un giorno all'altro, ecco, capiamoci. Ma torniamo ancora al lato delle forniture, per dire cosa, che oltre al gas, dalla Russia e pure dall'Ucraina, arrivano le brame di acciaio, che sono tra i semilavorati di un settore, quello siderurgico, che da troppo tempo stiamo accompagnando in una discesa verso una triste, possiamo chiamarla, senza mezzi termini, eutanasia. Ma pure ci giunge tantissimo grano, il mais, che poi sono la base della produzione di pane, pasta e altri alimenti tipici e caratteristici della nostra dieta. Il prezzo del grano, per fare un esempio, è aumentato del 30% nel giro dell'ultimo mese. Tutti incrementi che, più prima che dopo, si riverseranno a valle, facendo schizzare in alto un'inflazione già attestata su valori cui non eravamo più abituati. Perdonate la provocazione, ma solo fino a un certo punto, e per fortuna che l'euro doveva difendersi dalle fiammate dei prezzi. Ora, non si tratta di essere dei gufi, ma di cercare di mettere un po' a sistema tutto quanto. La previsione più plausibile ad oggi è che le prospettive di crescita, e queste mi sono già state riviste al ribasso, potrebbe subire un'ulteriore revisione all'ingiù, con il risultato che forse nemmeno nel 2022, nemmeno quest'anno, raggiungeremo i livelli pre-pandemia. Per non parlare di quelli del 2018, rispetto ai quali a fine 2019 sempre eravamo, grazie alla doppia recessione, prima quella della crisi finanziaria, dopo quella dell'austerità euroimposta, in termini reali al di sotto di circa il 4%, fermi praticamente da oltre un decennio. A questo punto è lecito chiederselo, ma c'era davvero bisogno di dare un'ulteriore mazzata che, conti della serva alla mano, ci costerà, ad essere generosi, come minimo 40 miliardi?
Tornare potenza, l'economia al servizio della rinascita italiana, con Filippo Burla.